redijo.it e la storia continua. I signori della guerra. I signori della guerra. Ingaggiati a peso d'oro. Tuttavia anche nell'Italia comunale vi si fece ricorso. E come? E in questo caso, dato l'alto costo che l'operazione comportava, furono soprattutto le città ad affidarsi a questo tipo di combattenti. Già Fiesole nel 1124, nel tentativo inutile di difendersi dal dilagare della vicina Firenze, che si stava mangiando un pezzo alla volta il territorio circostante, integrò le sue truppe con milizie professioniste. Meno di un secolo dopo, quasi non c'era città italiana che non avesse strutturato il proprio esercito, comprendendovi anche mercenari. Rimini, nel 1216, usufruiva di un contingente di circa 300 mercenari che integravano il suo esercito, ma fra le città più importanti dell'epoca furono Genova e Siena gli esempi, forse più precoci, di vasto ricorso a questo tipo di soldati. Nel 1225 Genova stipulava un contratto con il conte Tommaso di Savoia per la condotta al soldo del comune ligure di 200 cavalieri. Ma il conte di Savoia non era il solo fornitore dei genovesi prima dell'inizio degli anni 30 del 200. Infatti, essi fecero ricorso a truppe pagate fornite dai marchesi di Malaspina, dai conti di Lavagna e Ventimiglia, da tutta una serie di altri signori, da città più o meno vicine e più o meno fidate. Nel 1227, ad esempio, i genovesi disponevano di una forza di 500 mercenari, fra i quali comparivano molti cavalieri provenienti dalla Lucchesia o da altre località della Toscana e della Lombardia. Siena, per parte sua, fra il 1229 e il 1231, nel pieno di una feroce guerra combattuta su un doppio fronte contro i fiorentini e gli olvietani, rafforzò il suo esercito con centinaia di mercenari provenienti da mezzo mondo: umbri, lombardi, emiliani, liguri, francesi, tedeschi. Nel 1231 i senesi fecero un ulteriore salto di qualità, ingaggiando soldati non solo professionisti, ma anche particolarmente specializzati. Così, in quell'anno, affluirono in questa città più di 700 arcieri provenienti da Spoleto e da altre località dell'Umbria, dalla Lombardia, da Genova e da altre zone della Liguria. Il tutto per un costo così mostruosamente elevato da costringere questa città a non stipendiare più contingenti tanto grossi, almeno per i successivi 25 anni. Ma ormai indietro non si tornava. Milano a metà del 200 impiegava un migliaio di soldati provenienti da varie parti d'Italia, peraltro anche essi talmente costosi da costringere il comune a inventare nuove forme di imposizione fiscali per pagarli. Nel 1255, nella Marca di Ancona, i rappresentanti del Papa, signore di quelle terre, non esigevano nemmeno più il servizio militare da parte della popolazione civile e preferivano richiedere a quest'ultima una tassa esplicitamente destinata al servizio dei mercenari. I comuni ghibellini, da parte loro, fra la fine degli anni 50 e la metà del 60, stipendiarono di tasca propria molte centinaia di cavalieri tedeschi che combattevano a pagamento sotto le bandiere di Manfredi. Il salto di qualità rispetto agli eserciti misti non poteva essere più netto. D'altra parte, proprio la guerra fra Manfredi e Carlo d'Angiò, chiamato in Italia da Urbano IV nel 1262 per mettere fine al potere sull'Italia meridionale di quanto restava della dinastia normanno-sveva, segnò una svolta nel peso delle milizie mercenarie. Da un lato, infatti, nei molti anni che durò il conflitto, le alleanze, fossero esse di fede guelfa o ghibellina, fecero ricorso con crescente frequenza al sistema della taglia, come il definitivo pagamento per le spese della condotta. Dall'altro, le truppe ingaggiate in questo modo andavano acquisendo una progressiva compattezza e una progressiva coscienza del loro peso e della propria importanza. Due elementi che ritroveremo a giocare un ruolo determinante nel secolo successivo. I mercenari combattevano con Carlo d'Angiò a Benevento nel 1266, ma i soldati di professione non mancavano nemmeno nel campo di Manfredi. Anzi, quasi due terzi della cavalleria ghibellina erano costituiti da cavalieri e soldati tedeschi e italiani, e la sua fanteria era rinforzata da arcieri saraceni che si erano insediati a Lucera sotto Federico II e che avevano servito i sovrani svevi. Entrambi gli eserciti, infine, fecero in quell'occasione ricorso a balestrieri genovesi e pisani. Fra gli anni 60 e gli anni 80 del 200, l'esercito della Guelfa Lega Toscana vantava una forza di cavalieri soprattutto provenzali e francesi, prevalentemente giunti dai territori angioini dell'Italia meridionale, ma nella quale erano presenti anche longobardi, catalani, spagnoli e tedeschi. La sua forza si aggirava sui 1500 cavalieri, che in qualche momento salirono a 2500, ai quali faceva da corona una poderosa forza di fanteria di poco meno di 20.000 uomini reclutati, questi ultimi, sulla base territoriale nelle città aderenti alla Lega. Le forme di reclutamento ormai si andavano sofisticando. Per trovare le truppe migliori ci si affidava a un connestabile, praticamente un agente, o se preferiamo un impresario, che aveva il compito di fornire ai committenti gruppi di armati, in genere contingenti, detti connestabilerie, che variavano da 25 a 50 a 100 uomini a cavalli. Il primo accenno si ha in una documentazione senese del 1267, ma l'uso andò subito generalizzandosi. www.redigio.it e la storia continua.